Un messaggio che è da una diecina di giorni che continua a rimescolare nella mia mente, ma soprattutto nel mio cuore, giacché finché un messaggio, un pensiero sta nella mente, fatica ad essere un pensiero che entra nel valore importante, dove, nell'area importante dove il Signore ha bisogno di operare, che è il nostro cuore. E non dirò delle cose così nuove, ma cercherò di dirle così come nella ricchezza, nella gioia con cui il Signore mi ci ha fatto riflettere, possa passare anche a voi. E il tema di cui parlo è traducibile in tre parole, che sono redenzione, nuova nascita, salvezza. Cose molto strettamente collegate che conosciamo. Il punto principale su cui voglio cominciare a riflettere con voi, a considerare, a vedere di coniugare i nostri cuori, è sulla redenzione. Non tanto tempo fa avevo già parlato di questo aspetto, perché la redenzione viene prima della salvezza. Se non ci fosse stata la redenzione, noi crederemmo in aria fritta, scusate la parola. Ci vuole la redenzione. Se Gesù non avesse operato la redenzione, noi non avremmo nessuna possibilità. Quello che il Signore ci ha proposto nel piano divino è entrare in un Redentore. E il Redentore è il Signore Gesù, ben lo sappiamo, il quale ha operato in armonia con il Padre e con lo Spirito senza interpellare minimamente nessun essere umano. È una cosa fatta dalla santità, dall'amore di Dio, in maniera completamente autonoma. Ora, qui spero che ci sia un pennarello, visto che viene scritto in blu, sarà questo, speriamo, perché volevo schematizzare un attimo una cosa. Allora diciamo che questo sia l'occhio di Dio che vede tutto, no? Quello che vede è uno che chiamiamo P, che è un peccatore, e qua ne vede un altro P, vede agli occhi suoi, per la sua santità siamo tutti P. Come dicevo prima, il piano di Dio è quello, è stato ed è quello di raccogliere tutta l'umanità perché potesse essere riconciliata con lui, in conseguenza del fatto che dall'origine Adamo ed Eva hanno iniziato una legione, sono stati generatori di una legione di P. Il piano allora ha funzionato grosso modo così: dal cielo è sceso, se possiamo fare, qualcosa fatto con una specie di pacco, con un fiocco in testa che ha raccolto tutti, e questo è il Redentore. Il Redentore ha preso tutta l'umanità e l'ha redenta agli occhi del Padre, ha pagato il prezzo del riscatto per tutti, non ha lasciato fuori nessuno. Se lì dentro voi volete immaginare qualcuno, Faraone è lì dentro? Sì. E lì dentro, quel americano che ha sparato quei 20-30 bambini nella scuola, è incluso lì. E quell'altro, cos'è, un norvegese, che anche lui ha fatto una cosa di questo genere, è incluso lì. E quel vescovo che è stato svescovizzato per indegnità, è incluso lì. È incluso lì, perché non ha lasciato fuori nessuno. Vorrei che entrassimo bene a comprendere come il Signore ha raccolto in Cristo Gesù tutta l'umanità di qualsiasi tempo, non ha lasciato fuori nessuno. Questo è un punto. E l'altro punto è che tutto ciò è avvenuto senza chiedere parere a nessuno di noi, è avvenuto per autorità, ma autorità sembra quasi come un pugno di ferro. È un pugno di ferro per il potere, se vogliamo, ma per la ragione di farlo è un mazzo d'amore, non so come chiamarlo. L'ha fatto perché aveva questo pensiero, perché era come una necessità che il Signore aveva in se stesso, aveva bisogno, voleva costituire questa enorme famiglia di suoi figlioli. Figlioli che adesso vedremo prendono una strada diversa. Allora, tutti sono stati messi in questa condizione, sicché il padre, se guarda, non vede più le singole persone, scusate il più, sto cercando di usare parole comprensibili, ma vede solo qui, vede il Redentore, e dietro il Redentore ci sono tutti. Ha provveduto alla redenzione, quindi al riscatto di tutti. Cito delle parole che già conosciamo sicuramente: ha pagato il prezzo del riscatto per tutti. Lo sappiamo che è scritto così nella parola, lo sappiamo trovare forse tutti. Ebbene, e quindi ci ha messo in una condizione di possibilità, finora è solo possibilità, perché il passaggio successivo dipende invece da noi. Se questa possibilità è aperta attraverso l'amore, l'autorità, la potenza del Padre, in armonia con i figli e con lo Spirito, la parte successiva dipende assolutamente da noi. Se noi prendiamo la parola, la posso citare anche a memoria, tanto la memoria di ciascuno di noi di sicuro ricorda Giovanni 3,16. Dice: ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figliuolo unigenito affinché chiunque creda non perisca ma abbia vita eterna. Allora, i punti sono che ha dato, il dare è questo, ha dato perché si aprisse la possibilità, e poi il chiunque crede diventa la personalizzazione. Chiunque, ciascuno di noi è un chiunque rispetto a Dio. Ma è anche interessante risottolineare ancora una volta, scusate, che ha detto chiunque, e quindi ci va anche a parole, ci va a quei due, il norvegese e l'altro, l'americano, tutti, non c'è nessuno che sia escluso. Chiunque può se vuole. Chiunque può se vuole, sottolineo fortemente questo, chiunque può se vuole. Allora, la fase successiva è quella che ciascuno si appropri di questa possibilità. E abbiamo detto adesso, chiunque crede. In che cosa deve credere? Siamo chiamati, l'umanità è chiamata a credere in che cosa? In quello che sto cercando di dire, che mi ha così rinnovato cose che conosco, non so come dire, da tanti anni ormai, ma che recentemente mi ha di nuovo come travolto. Ciò in cui ci chiama a credere è che ha fatto questo, è che ha raccolto su tutti. Quello è il punto dove, credendo, noi facciamo un salto. E allora succede che, credendo, tutti che partiamo dallo stesso stato, o nel passato siamo tutti partiti dallo stesso stato, tutti peccatori, ci succede una cosa, che di fianco alla P possiamo mettere qua e là, laddove ci sia, un S, questo vuol dire, per capire, salvato. Allora, rimane peccatore, quante volte diciamo le preghiere, siamo dei peccatori salvati? Ok, allora, c'è un cambiamento che dipende dalla scelta nostra. Questa S, se questo sono io, ho dovuto metterla io. Grazie Signore che mi ha dato delle pedate perché lo capissi e l'ho messa io, l'ho scelta io, una scelta che ho fatto. Ma ho potuto fare una scelta per attaccarmi, per entrare parte di qualche cosa che il Signore aveva già fatto. Il Signore si aspettava, se l'ha fatto per me, l'ha fatto per chiunque, si aspetta che chiunque accolga questa, faccia questa scelta. Perché il suo amore si colma e si completa proprio in questo accoglimento da parte di ciascuno di noi. Sono tanti sicuramente nella storia, anche se non siamo autorizzati a fare alcun nome, o soltanto immaginarlo, sono tanti coloro che sicuramente hanno rifiutato di fare la loro parte, cioè di metterci quella fiducia, quella fede, talché da peccatore diventasse peccatore salvato. Quindi la parola ce lo dice, del resto, in maniera molto chiara. La leggo da Marco qua. Da Marco, il Vangelo di Marco, dice a un certo punto: poiché anche il figliol dell'uomo non è venuto per servire, per essere servito, ma per servire. E, questa è la frase, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Dice molti. Perché molti? Non lo dice perché io li escludo, io è il Signore che parla. Il Signore ha messo nel sacco tutti. È da parte nostra che può succedere che non facciamo la nostra scelta, quindi soltanto quelli che fanno la scelta diventano parte dei molti, quelli che non la fanno ne restano fuori. E perché? Perché chiunque, qualunque essere umano, chiunque di Romani, di Giovanni 3,16, chiunque parte dall'essere un peccatore. Allora, o resta peccatore, o decide di accogliere per fede la possibilità che gli è stata data. Ancora riconfermo come lo stesso Giovanni, allo stesso capitolo 3, che è così straordinario, dice, alla chiusura di quel capitolo, dice che chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta su di lui. Resta. Notiamo che qua si sta dicendo chi rifiuta. Rifiuta è un fatto volontario testardamente sostenuto, perché può succedere che ci sia un momento in cui per qualche ragione uno è svagato, è innamorato, gli piace il lavoro, lasci andare, adesso quando verrà la mia ora lo farò, chi forse non ha detto parola di questo genere, ma comunque a un certo punto chi rifiuta non può fare altro che restare dov'è. E anche sottolineiamolo nella nostra situazione di servitori poi mandati in giro per il mondo a proclamare l'Evangelo, che il mondo non ha questa idea. Il mondo ha un'idea di che l'uomo sia lì in mezzo, dice adesso decido di qua o decido di là. E non è così. Il mondo deve capire che se non decide resta automaticamente senza ombra di dubbio in quella situazione che l'ho detto. Chiunque rifiuta di credere non vedrà la vita, ma l'ira di lui resta. C'era già, perché sulle P c'è l'ira. Resta lì, non ha possibilità diversa. Quindi può o decidere di restare o decidere di credere. È una decisione che sta nelle mani di chiunque di noi. Il rifiutare di credere è l'unico peccato che il Signore non può perdonare, in realtà, perché è il rifiuto dello Spirito Santo, è la bestemmia contro lo Spirito Santo, perché non c'è uomo o donna al mondo in qualsiasi epoca, mai, comunque, che non sia stato una volta, due volte, chissà quante volte, stimolato dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo, che è parte della Deità che ha operato tutto questo, perché abbiamo Dio qui, Gesù, ma c'è lo Spirito Santo che soffia, diciamo, ecco, ha operato e opera per tutti costantemente, perché se leggiamo la cosa in altro modo, la vado a prendere in Prima Timoteo al capitolo 2, mi dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, vuole la sua volontà divina, che non è la volontà mia tremolante, è la volontà divina, vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché v'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo, il quale diede se stesso quel prezzo di riscatto per tutti. Allora, il Signore è lì che si aspetta, ho detto, l'ho fatto per tutti, voglio che tutti siano salvati, c'è il mio spirito, lo spirito che aleggia ovunque, che tocca qualsiasi cuore, in qualsiasi modo, in mille modi, in mille circostanze, per spingere a comprendere questa necessità, perché ci tiene il Signore, non è che ha detto lo faccio e poi vedete un po' voi, ci tiene, se lo aspetta, lo desidera, lo reclama proprio come una cosa profondamente voluta, e tale è in effetti. Benissimo, allora lo spirito che va in giro e tocca, a un certo punto si viene rifiutato, è proprio il rifiuto, la bestemmia dello Spirito Santo. E allora non c'è altra strada, perché tutto quello che non può essere, può entrare nel cuore come rivelazione dello spirito, non riesce a ricollegarci con Dio. Le filosofie, i bei ragionamenti, le teorie, le opere non servono, non servono. Servono a soddisfare il nostro egoismo, servono molto più facilmente a me a tenerci lontani da Dio, lontani da Dio. Allora, a un certo punto, quando verrà la chiusura dei tempi, ci sarà una divisione in cui ci sono dei peccatori salvati e degli altri che sono rimasti peccatori. Adesso, se consideriamo un pochettino la nostra situazione di credenti, io mi rivolgo a una chiesa qua dove, diciamo, siamo tutti credenti. E in quale situazione ci veniamo a trovare noi? Perché siamo peccatori, come razza apparteniamo a quelle, siamo salvati. Allora, la nostra salvezza ha potuto diventare tale perché c'era già pronta la redenzione. Quindi, ora siamo passati in uno stato diverso, da P a PS. Che cosa è successo nel nostro cuore? Che cosa il Signore si aspetta che sia successo? Torno ancora a Giovanni, perché Giovanni è una cosa... Vabbè. L'Evangelo di Giovanni, andiamoci insieme per cortesia, ancora una volta al capitolo 3, nel quale abbiamo un brav'uomo, Nicodemo, il quale, per non farsi vedere, era un po' spaventato, ma però aveva comunque uno stimolo, almeno di curiosità. È andato di notte da Gesù e ha esordito con un dire che suona un po' un dire mondano, dice, ah, tu devi essere un grande uomo se fai, tu. Il Signore ha via, non mi interessa neanche un po' questa cosa. E gli ha detto semplicemente, in verità, sono a Giovanni 3:3, io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Non è nato di nuovo. Un po' più avanti, dopo che Nicodemo dice, ma come? Uno può rinascere dopo che è vecchio, un po' meravigliato, perché pensava ovviamente in termini umani, una rinascita fisica. Gesù gli rispose, sono nel versetto 5, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio, e ripete il nato. E poi spiega ancora un pochettino queste altre cose, e Gesù nella chiusura, versetto 8, prima che intervenga di nuovo Nicodemo, dice, il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né donde viene né dove va, così è chiunque è nato. Tre volte gli dice è nato, e due volte precisa di spirito. Allora, questo ha sicuramente fatto riflettere Nicodemo, questa parte del racconto non lo dice, però Nicodemo è uno di quelli che andando alla fine troviamo come convertito. Bene, allora è nato, sta a stabilire una cosa, che una nascita avviene, in questo caso, visto che sta parlando a un essere vivente, Nicodemo sarà stato un uomo maturo, non so, da 50 anni, qualcosa del genere, va bene, era lì vivente davanti a lui, dice bisogna che tu nasca di nuovo, il sottinteso è bisogna che tu muoia, se tu non muori non puoi rinascere di nuovo. Quindi questa questa procedura è quella di cui il Signore ha bisogno, che tutti nasciamo per rinascere, moriamo, scusate, per rinascere di nuovo. E rinascere non più di carne e sangue, quelle rimangono, ma come dice qua, nascere di spirito. Acqua e spirito che stanno a indicare acqua, l'aspetto della purificazione in sostanza, e lo spirito invece la potenza rigeneratrice. Allora, qui a un certo punto ci troviamo come credenti, se noi siamo passati tutti attraverso questa fase, no? Di essere morti e poi rinati di spirito, ci troviamo a essere nati da chi? Guardate che lo diciamo molto spesso, ma forse troppo velocemente. La vita che è dentro noi, essendo avendo creduto ed essendo stati morti sulla croce, non fisicamente, ma spiritualmente, rinati di spirito, è la vita di chi? Di chi è? Di Dio. Dice, rinati di spirito. Allora, c'è un cambiamento importante, non dobbiamo semplicemente considerare così con una specie di superficialità, sono nato di nuovo. Come siamo nati di nuovo? Sei nato con la vita di Dio dentro. Ed è quindi un fatto anche di possessione da parte di Dio. Ha ragione assolutamente, scusate se mi esprimo così, Dio essere così geloso come è scritto nella sua parola. È geloso verso i suoi figli. Anna, scusa, tu non sei geloso di quella bambina lì? E la senti tua, perché è nata da te, ha la tua vita dentro. E ti fa la differenza con rispetto ad altri bambini. Perché è nata da te? Il Signore ha dato la sua vita è entrata in noi tramite lo Spirito. Dentro noi viviamo di una vita che non è quella di prima, nata dai nostri genitori, l'abbiamo letto, qualche carne, ma è la vita di Dio. Ma riusciamo a renderci conto di che impegno ci dà questo? Quanto facilmente diciamo siamo figlioli di Dio, sì, ma diciamolo con un rispetto diverso, sia per la genesi, il modo in cui questo è avvenuto, ma anche per il valore, per il modo in cui questo ci mette di fronte alle situazioni della vita corrente. Noi restiamo PS, va bene, adesso S lo facciamo diventare spirito. Bene, di fronte a questa situazione, che cos'è che avrà importanza particolare per il Signore? Avrà importanza particolare che quello che diceva Giovanni è che questa P diventi sempre più piccola, questa S diventi più grande. Cosa vuol dire questo? Che noi nella nostra vita troppo spesso, scusatemi, ma mi sembra di leggerlo nelle parole, nei discorsi che tante volte facciamo, ci preoccupiamo della P. Ma la P è stata messa da parte, è la S che deve crescere. E la P, cioè il nostro peccato, è un fatto incidentale. Io vedo, mi sembra, anche a me è successo, e ci sto... E sto lottando violentemente contro me stesso per questo aspetto, ma non è la P che importa in realtà, il peccato. Quello che importa a Dio è che non ci prendiamo cura del suo spirito, offendiamo la sua vita. Non è il peccato l'ha risolto, ma noi invece siamo sempre lì focalizzati così, peccato qui, peccato là, sì è vero, confessalo, ma la cosa importante che non dobbiamo perdere è la relazione col Padre, è la comunione attraverso lo Spirito, e questo è il punto più fondamentale che ci deve reggere. Ma scusate, come fa Giovanni, Prendo Giovanni e andiamo insieme alla prima lettera dello stesso Giovanni. Andiamo alla prima Giovanni, capitolo 3. al versetto 9, dice: chiunque è nato da Dio. Noi diciamo di essere nati da Dio o neghiamo qua?
Poi diciamo.
Allora qua dice: non commette peccato. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, questo lo dice. E perché? Dice: perché il seme d'esso dimora in lui. E quindi la radice a rovescio, e non può peccare perché è nato da Dio. È proprio battuta e controbattuta, è inequivocabile. Allora, qui mi stai dicendo chi è nato da Dio non pecca. Allora, proviamo a guardarci singolarmente. Io vado in giro, in generale, a dire sono figliuolo di Dio perché sono nato da Dio, e io, questa parola è anche per me, come per ciascuno di noi. Con questo non sto dicendo che è impossibile. Tutto è possibile a Dio se gli lasciamo veramente lo spazio. Tant'è che comunque resta la coscienza del Signore, la pietà del Signore, perché sa che la P andrà anche calando, ma ce la tiriamo dietro per un bel po' finché non moriamo. Tant'è che lo stesso Giovanni, facciata a fianco, dice: se qualcuno, cosa fa? Commette un peccato. Confessi, cioè lo sa, ci viene incontro, ci dà la possibilità, dice: lo confessi, il Signore è fedele e giusto, dice, da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Notiamo che sta dicendo le due cose: rimettere il peccato, sì, lo rimetto, basta, tira via, ma quello che mi importa è purificarti dall'iniquità. Cioè, rimettere il peccato e purificarle dall'iniquità, per me suona come far calare la P, ma soprattutto far ingrandire la S. Lasciare lo spazio che il Signore, purificandoci dall'iniquità, ci renda più puliti di fondo, per cui se manca, se muore l'iniquità, che supponiamo che sia la gelosia, se muore in me la gelosia, io non commetterò più peccati di gelosia, semplicemente, perché è morta la causa. Allora, anche in questo modo il Signore ti sta dicendo: io ti sono sempre vicino, e approfitto di tutte le cose peccati che fai per fare in modo di farti crescere. Allora, non che con questo io dica: pecchiamo perché tanto, qualcuno lo diceva, e Paolo nella lettera ai Romani se ne lamenta di questo fatto, ma però dice: io approfitto di tutto, tanto vi amo, perché anche se commettete un peccato, io sono fedele e giusto in Cristo di rimettermelo. Ma soprattutto quello che mi interessa è che mi dà un'occasione, se voi lo confessate, cioè lo riconoscete come tale, mi dà l'occasione di purificarvi. Quindi la prospettiva che è scritta qua, in 1 Giovanni 3,9, chiunque è nato da Dio non commette il peccato, non dobbiamo considerarlo come una cosa utopistica, ma una responsabilità che il Signore ci dà, è un obiettivo che ci mette davanti e per il quale ci accompagna, perché ci dà la possibilità, di fronte a ogni peccato, di vedere una via di purificazione dall'iniquità che ha sostenuto, che ha determinato, toccata dalla tentazione certamente, che ha determinato quel peccato. E questo, come stavo dicendo prima, è una parte della esplicativa di quello che ha detto Giovanni Battista: bisogna che io diminuisca, e lasci lo spazio all'opera di Dio in me, ed egli cresca. Allora, sto dicendo che la coscienza di dire sono nato da Dio deve prenderci ben, ben, ben strettamente. Non possiamo dire in maniera superficiale sono nato, sono figliuolo di Dio. Sì, è vero, ma non dirla così. Non dirla così, dirla come soprattutto i bambini quando sono piccoli, con orgoglio dicono: quello è il mio papà o la mia mamma, perché sentono la unione di fatto, l'origine, come dicevo prima parlando della bimba di Anna. Allora, questo sia nel nostro cuore, insieme al fatto che uno, siamo redenti, e che se noi non andiamo col nostro, faccio così stupidamente, non saprei dove mettere le mani, con l'abbondanza e la volontà del nostro cuore, non andiamo a capire che siamo stati messi lì dentro, non passa niente. Quando nelle nostre preghiere diciamo nel nome di Gesù, Anche questa è una cosa che ho detto. Non diciamola come se fosse un ritornello. Nel nome di Gesù vuol dire ho coscienza che io sono stato redento in Cristo. Il punto d'incontro fra me e Dio, fra ciascuno di noi e Dio, è la redenzione di Cristo. Se Dio mi vede là, come gli ho fatto vagamente questo scarabocchio, il punto d'incontro è lì. Ma se io non vado là, non lo incontro, Io ho bisogno di entrare là dove il Signore mi sta aspettando. C'è un ambiente, se lo posso così chiamare, che è la persona di Gesù, nel quale il Signore, il Padre, mi aspetta. Mi aspetta che io vada lì, fisicamente no, ma che ci vada perché ho comprensione illuminata nel mio cuore che là è il punto dove tutto si concilia. Allora, ma guardate un po' dove, in che situazione siamo stati messi. Consideriamo da dove siamo partiti, perché noi siamo partiti sotto P per una ragione molto precisa, che c'è stato un capostipite che tutti conosciamo, non personalmente ma di fatto nel nostro cuore sì, il quale per un esercizio sbagliato della sua volontà ha determinato questa situazione generalizzata su tanti miliardi di persone. Ma appunto è per questo che era necessario che per l'amore di Dio si occupasse di tutti, perché in quel sacco che ho disegnato ci sono tutti gli uomini che sono nati da Adamo. E chi non è nato da Adamo? In generazioni successive quante sono state non lo so, non ha importanza, qualche migliaio forse, no, un po' meno, mille, mille, duemila. Va bene, e quindi siamo partiti da una situazione che non è colpa nostra, di noi qui oggi, se siamo nati peccatori, perché dipende dalla generazione che parte dal capostipite Adamo, non è colpa nostra. Ma infatti è proprio per quello che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ha detto lo facciamo d'autorità, lo risolviamo per tutti, perché altrimenti dovremo fare che cosa? Oli, permettiamo che tutti muoiano, ma questo non è nel nostro programma, questo non è il nostro pensiero. Oppure come facciamo? Beh, ne eleggiamo uno e facciamo pagare a lui per tutti. E quell'uno, poverino, perché doveva subire l'ingiustizia di pagare per tutti e avere la via del cielo chiusa? Non andava bene neanche questo, nel pensiero, nella luce del Signore. Però ha fatto qualcosa, assomiglia, ha preso qualcuno al di fuori dell'umanità, Gesù, e l'ha caricato in questo modo. Gesù, quando si è trovato ad essere a bere il calice del Getsemani, si è trovato a incorporare il peccato di tutti gli uomini. È diventato il rappresentante unico e totale del peccato dell'umanità. E per questo Dio cosa doveva fare? Doveva perdonarlo? Cosa fare? Lo ha giustiziato, ma capiamo che cosa è successo? Lo ha giustiziato, perché la sua giustizia, la sua santità non poteva accettare che il peccato venisse così. Il peccato doveva essere annullato e l'unico sistema era la morte. Ma se nell'esempio che ho cercato di fare prima se lo considerassimo, avremmo visto che quell'uomo su cui era stato caricato tutto avrebbe pagato per tutti, avrebbe subito un'ingiustizia perché poi sarebbe rimasto morto. E invece nel caso di Gesù no, perché Gesù era padrone della vita, quindi ha pagato con effettiva morte, ma poi è risorto con una vita nuova. Gesù dice in Giovanni 10, 8, 10 direi, dice io depongo la mia vita, ma poi me la riprendo, ok? Allora, effettivamente, se ci pensiamo bene, non c'era una possibilità diversa per soddisfare tutti gli aspetti della situazione nostra e dell'amore di Dio. C'era solo questa strada. Allora, proviamo a ringraziare continuamente nel nostro cuore, nelle nostre preghiere, in qualsiasi circostanza, il fatto che Gesù ha accettato di fare questa parte. Ecco anche perché Gesù è così al centro della della nostra, nostro culto. Noi siamo cristiani, cristiani è legato a Cristo, no, evidentemente, quindi al Messia. Cristiani perché? Perché se Gesù non avesse accolto, accettato di svolgere questa parte, non ci sarebbe stata nessuna possibilità per nessuno. L'ha accettata obbedendo al Padre, ha diciamo annullato la sua volontà e l'ha regalata, donata alla volontà del Padre. In conseguenza di questo il Padre ha operato secondo un piano che avevano concordato, se ben chiaro, perché si erano tutti e tre nella deità a ragionare su questo piano, e conseguentemente non ne abbiamo avuto il beneficio. Allora, quando noi, torno a dire, come figliuoli di Dio, impariamo ad essere orgogliosi, ma in senso positivo, non con spocchia, insomma, no? Proprio di orgoglio, dicevo prima, di un bambino che è orgoglioso del suo papà. Ecco, siamo orgogliosi così di essere nati di nuovo, di essere suoi figlioli, ma anche coscienti della responsabilità che questo comporta. Non basta dire, bisogna che tu nasca di nuovo, quel tale che stiamo, diciamo così, evangelizzando. Sì, è giusto, ma il Signore non l'ha mica detto così a me. Dice, bisogna che tu nasca di nuovo, Giorgio. Mi ha cercato, ha patito per me, è andato avanti per 40 anni a starmi attorno prima che mi smollassi, usando una parola semplice. Allora abbiamo compassione anche noi verso le persone, nel dirgli sì, bisogna che tu nasca di nuovo, ma cercando di lasciare lo spazio alla compassione di Gesù nel nostro cuore, perché arrivi un messaggio costruttivo, un messaggio che coglie la compassione, che coglie il senso di necessità, che coglie la speranza in senso umano, anche se noi diamo un valore un po' diverso, e quindi veramente riusciamo in questo modo ad essere degli appassionati sostenitori della stessa opera del Signore Gesù. Ma Gesù nel parlare, solo in qualche occasione, lo leggiamo negli Vangeli, è stato un po' duro con qualcuno, soprattutto con chi cercava di prenderlo in giro o di buggerarlo, farisei tanto per dire, ma ha avuto sempre pietà per tutti, sempre parole di conforto. È chiaro, Gesù aveva una visione così esatta di discernimento dei cuori che, come aprivano gli occhi o anche aprivano la bocca, anche se non avevano detto ancora una parola, sapeva qual era il punto debole di quella tal persona. Glielo leggeva nelle parole e gli rispondeva sempre andando direttamente sul punto. Abbiamo letto di Nicodemo, che è partito con una frase molto umana, altisonante, non l'ha preso minimamente in considerazione, è andato direttamente sul punto. E col giovane ricco cosa ha fatto? Stessa cosa, è venuto maestro, ma cosa devo fare? Fai così, è quello. Allora, questo noi non lo sappiamo fare. Ci saranno delle occasioni in cui il Signore, per la sua benignità, permetterà anche che abbiamo un discernimento specifico. Ma non partiamo con l'idea che a noi compete il discernimento specifico, invochiamo piuttosto il Signore, perché la persona che ci sta davanti è una persona che ci sta davanti per caso, ci sta davanti perché il Signore ha permesso che avvenisse quel giorno, quell'ora, di incontrarsi con la persona. E allora, Signore, sono qua. Signore, sono qua, voglio essere un tuo servitore qua, essere nato da te. Non soltanto perché lo sostengo per me, ma perché il tuo spirito mi porta anche ad essere verso gli altri un nato da te. E allora potremmo rispondere o parlare in termini che non siano di compromesso, perché questo Signore non sta bene, anche se ci chiama in molte occasioni ad essere caritatevoli, cioè avere un attimo di pazienza. Io personalmente devo riconoscere che molte delle cose, in parte almeno di quelle che ho detto adesso, ma tante altre, se ora che io le dico qualcuno me le avesse dette come io le sto dicendo, sarei scappato. Perché? Ma perché non ero preparato, perché non avevo una visione sufficientemente aperta, perché ero ancora pieno di me stesso molto più di quanto lo sia adesso, perché il Signore ha pur lavorato. E allora questo è uno stato di fatto che noi troviamo comunque, dovunque, con qualsiasi persona. E verso qualsiasi persona il nostro essere nati di nuovo, viventi della vita stessa di Dio, è un impegno di responsabilità, è un impegno grave. Immaginiamo solo un attimo, ma Gesù quando era sulla terra e andava in giro per notti e giorni affaticandosi in continuazione, aveva costantemente il pensiero di che di ogni parola devo rispondere al Padre. Come mai dice che faceva la volontà del Padre in ogni aspetto? Lo sostiene più volte. Perché la sua preoccupazione era quella lì, di fare esattamente come il Padre, che lo illuminava attraverso lo Spirito, gli diceva di fare in quella circostanza, con quella persona e così via. E per noi che differenza deve fare? Dico, deve. Riusciremo a farla più o meno malamente, inciamperemo, ma se nel nostro cuore c'è il pensiero di raccogliere che lì c'è una volontà del Padre da soddisfare in qualsiasi circostanza, ebbene, se questo è nel nostro cuore, ma lo Spirito lavora per noi, lavora per noi, ci condurrà a farla, inciamperemo, poi il Signore ci farà vedere con calma, hai sbagliato qui, guarda, fai... Non importa, ma che sia nel nostro cuore ben chiaro questo fatto, che essere figlioli di Dio, dire sono nato da Dio, sono figliolo di Dio, non basta cantarlo, non basta dirlo così come una reclama elettorale o qualcosa del genere, ma è un impegno grave, molto grave e importante, ma che diventa perfettamente... applicabile, vivibile, se appunto veramente nel cuore c'è la coscienza di essere nati di nuovo, nati da Dio, viventi della sua vita. Per cui anche adesso Sauro ha lanciato ormai l'annunzio che ci avviciniamo ai tempi più diretti delle nostre evangelizzazioni, teniamolo presente. Ma l'evangelizzazione però non sono solo le riunioni al teatro di Marano o girare nel parco a Mendola, quale quello che sia. Noi siamo chiamati a portare l'Evangelo nel cuore dovunque con qualsiasi persona. Mi ripeto perché mi sembra che sia fondamentale, sapendo che quella persona ha davanti un essere umano, uno di noi, che vive della vita di Cristo. E allora il carattere di questa vita bisognerà che sia libero di poter uscire. E allora c'è la nostra parte volitiva, che è quella di buttare giù la P. Di buttarla giù. Allora se si abbassa il potere della nostra parte carnale, si libera il potere dello Spirito che il Signore ci ha donato. Allora... La redenzione è il nostro punto di incontro con il Padre. Quando diciamo in Cristo, per la gloria di Cristo, eccetera, che sia sempre ben chiaro nel tuo nome, è perché là ci incontriamo, là il Signore Padre ci riceve e comunica con noi, in Cristo. L'altro è che la vita che ci è stata donata è la vita di Dio e come tale deve essere libera di muoversi. E lo è soltanto se noi costantemente, qualcuno ha parlato di prendere la croce, non so se l'abbiamo detto in un canto o in una preghiera oggi, prendere la croce vuol proprio dire per consegnare al Padre nella confessione tutto ciò che ci fa vedere essere una cosa che non lo onora. Ripeto un ultimo punto, distacchiamoci un momento mentalmente e proprio come atteggiamento di cuore dalla parola peccato, che è vera, se ben chiaro che è vera, ma se mi fermo su quello e non entro nel fatto che ho disonorato il rapporto con il Padre, e resto sul piccolo cabotaggio, sì, il Signore è benigno, ma il Signore si aspetta proprio una crescita, mi hai offeso, Io ti ho fatto, non per, ti ho dato la mia vita non per offendermi, ma ti ho dato la mia vita perché tu partecipi ai miei piani che io ti distribuisco, ti faccio vedere, ti metto davanti nella vita. E veramente il dispiacere di Dio. E guardate che il maligno ci tenta non tanto sul mancare commettendo un peccato, ma mettendoci fra i piedi qualche cosa che ci allontani, ci stacchi dalla comunione col Padre. Questo è quello che fa, e che è quello che ha tentato di fare anche con Gesù, sia ben chiaro. Perché? Perché nel momento in cui noi si allenta la nostra comunione col Padre, noi ci troviamo ad essere abbandonati, a spostare la nostra attenzione verso i peccati in quanto tali e non i peccati in quanto qualche cosa la cui origine è già stata distrutta. Se io penso troppo al peccato, in qualche modo sto dicendo che non credo alla redenzione. Riuscite a capire questo? Se penso troppo a quello, ciò che cui devo pensare è che sono stato redento, ho la vita di Dio. Questo nel cuore di ciascuno deve essere chiaro. Sono già stato redento e continuo in ogni momento a essere redento. Ho un problema, una difficoltà, vado nel punto di incontro, vado lì dove trovo la comunione con il Padre. Bene, e ora. Allora, cari fratelli e sorelle, io non so se sono riuscito a esprimermi, ho fatto probabilmente un po' di confusione, ma ci tengo a contare che il senso profondo di quello che ho cercato di dire vi entri nel cuore, ci entri nel cuore a tutti contemporaneamente, insieme, in qualsiasi circostanza. Ci riteniamo vecchi credenti nel senso che abbiamo messo la S tanti anni fa o ieri mattina, questo non ha importanza, ma che siamo però veramente dei figliuoli e delle figliuole del Signore, ripieni, attivamente ripieni del suo Spirito. E che il Signore ci possa benedire in ogni circostanza, perché lo vogliamo ricordare. Amen.